Oga, cari miei ascoltatori, 12 e 13 luglio, ve lo ricordo, c'è sempre la ripartenza, si sta popolando il pubblico, Lavatelli, buongiorno Marta, benissimo, anche tu sei arrivata. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali dei giornali di oggi. Ovviamente il tema fondamentale di questa giornata è la questione di Donald Trump, che è stato condannato in primo grado, e lui ieri ha fatto un discorso di 37 minuti in cui il titolo del Corriere della Sera rende l'idea: furia di Trump contro i giudici, ha detto che quello americano è uno stato fascista. Allora, forse anche in questo caso c'è un po' un abuso della questione del fascismo. Quello che avrebbe potuto dire è quello americano è uno stato italiano, semplicemente perché soltanto forse in Italia e in pochi altri paesi democratici dell'Occidente la giustizia viene piegata così tanto per motivi politici. Devo dire la verità che poi, se guardate il sistema americano, è un po' complicato, forse più del nostro, che questa giustizia, come vi posso dire, questa giustizia sia politicizzata. Intanto c'erano 12 giudici popolari, 12 giudici popolari. I giudici popolari sono loro che hanno deciso che i 34 capi di imputazione fossero esatti e in virtù di questi li hanno condannato. Se ce ne fosse stato solo uno dei 12 giudici popolari a votare contro, sicuramente non sarebbe stato condannato. Seconda questione: effettivamente il procuratore, cioè l'accusa, è un democratico, è uno che fa parte del Partito Democratico, è stato votato dai democratici, e quindi si tratta evidentemente di un sistema completamente diverso rispetto al nostro, e ci sarà anche, come vi posso dire, un ricorso che lui farà. Gaggi oggi sul Corriere della Sera dice: le incriminazioni, e questo è il punto fondamentale, daranno o non daranno una mano nella campagna elettorale? I sondaggi dicono che le precedenti incriminazioni, quattro incriminazioni che ha avuto Donald Trump, che è diventato una specie di Al Capone negli Stati Uniti, non gli hanno compromesso la corsa elettorale. Mentre invece un professore della George Mason University, che fa sondaggi, intervistato mi sembra da Repubblica, dice una cosa diversa, cioè che lui dovrebbe perdere tra i 5 e i 6 punti percentuali, quelli diciamo dei moderati del governo, dei repubblicani, quelli che non sono completamente allineati al partito repubblicano, alla Trump, e questi potrebbero scappare dal voto di Trump dopo la condanna, anche se questi 5-6 punti percentuali riducono di molto, ma non a sufficienza, la distanza con Biden. Marco Cristoforetti, grazie per il badge che hai acquistato, e vi ricordo che si può andare sul sito Nicola Porro a fare donazioni, comprare oggetti, le borse. Aspetta, che forse c'è una qua, il nostro mitico zuppa di Porro, si possono comprare su queste, non ci sono le tasse dei grandi, come si chiama, delle grandi piattaforme. La sostanza di tutta questa vicenda, cari amici, poi di Trump, è che Trump si era intrattenuto con questa ex porno star che con cui ha avuto una serie di rapporti sessuali, non uno. Questa ha descritto tutti i rapporti sessuali sputtanando completamente Trump durante il processo. Mi sembra che anche nelle cronache di oggi, andando oltre a quello che le era dovuto nei dettagli di quello che raccontava, e Trump nella campagna elettorale del 2016, attraverso il suo avvocato, che poi è oggi il suo maggiore accusatore, aveva dato a questa signora 130.000 euro per non raccontare i rapporti che lui aveva avuto con questa porno star, motivo per il quale questi soldi sottratti dai fondi elettorali sono stati considerati un reato. Insomma, è una roba, diciamo, un po' forte, ma comunque è una roba che evidentemente fa discutere in America. Chi non fa discutere lo dice oggi il Daily Mail, forse lo metti in prima pagina, anche perché i giornali popolari inglesi, se non mettono una bella gnoccolona in prima pagina, non sono contenti. È Melania Trump, il cui silenzio non si capisce bene che cosa voglia dire. Devo dire che Melania Trump, che debba commentare gli attributi del marito mentre trombava con una porno star, bah, insomma, mi sembra una cosa veramente imbarazzante. Che dice Benedetta Reiser? Con questa sentenza la Casa Bianca è praticamente di Trump. Non so se ci sarà questo tipo di reazione, però alcuni dicono che ci sarà. Nel frattempo, E a proposito di giustizia, ci sono un altro paio di cose piuttosto interessanti, e cioè il fatto che oggi Chiara Borselli intervista per il giornale dopo la presentazione al Consiglio dei Ministri, quindi la definizione del progetto di legge per la riforma della giustizia, e un paio di cose interessanti, diciamo, ce le dice Nordio. Per esempio, l'idea che con questa riforma possano scomparire le correnti, Nordio lo nega, dice non è vero che scompariranno le correnti continueranno a esserci, ma avranno quel senso che avevano sin dall'inizio, cioè di avere sfumature culturali diverse all'interno della magistratura, la qualcosa è perfettamente legittima, a meno che non diventi una patologia come recentemente è diventato. Ma la vera grande riforma è il fatto che ci sia una corte terza che farà l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che commettono errori. Questa è una cosa importante, errori o comunque diciamo gravi. Gravi errori, gravissimi errori che sono anche forse dovuti alla loro indolenza o anche alla loro colpa o al loro dolo. E in questa corte è fondamentale ed è terza rispetto al CSM perché dice Nordio, il CSM nella sua sezione disciplinare ha dato un pessimo esempio di sé perché sostanzialmente è sembrata più una camera di compensazione tra i poteri e le diverse correnti della magistratura che una efficace operazione sanzionatoria. A venire sanzionati, diceva Nordio, alla fine sono sempre i magistrati che sono fuori dalle correnti. Quelli che sono nelle correnti in realtà non vengono. Anto De Grego dice abolire i senatori a vita. Ieri c'era un pezzo di Zagrebeschi, ragazzi, incredibile. Adesso abolire i senatori a vita è diventato uno schiaffo alla democrazia. Ma li mortacci vostra. Ma lì mortacci vostra e dicono: ah, perché come abolire Piano e come abolire la Segre? No, è come abolire il fatto che per 50 anni praticamente tutti i senatori a vita, quelli di destra meno altro da fare nella vita, sono di sinistra, i cui voti vanno a finire sempre a sinistra o praticamente sempre a sinistra. Allora il punto non è i senatori a vita da abolirli perché sono di sinistra, e il punto non è che abolire oggi i senatori a vita come prevede la riforma del preteriato sia un grande casino. Il punto, sapete qual è? Il punto è, banalmente, che questi di destra sono talmente cazzoni che siccome avranno la maggioranza per i prossimi anni e probabilmente faranno un presidente della Repubblica di destra, per la prima volta avrebbero potuto avere dei senatori a vita, amichetti loro, e tutto il mondo si sarebbe sconvolto. Ah, hanno nominato senatore a vita, non so, Marcello Veneziani, che non accetterebbe mai. Perciò posso dirvi la verità, a me questa cosa che non ci siano più senatori a vita mi spiace un po' perché a me questa idea del senatore a vita mi diverte, ma l'idea che senza i senatori a vita, come diceva ieri Zagrebeschi su Repubblica, è finito, è l'inizio della fine della democrazia, mi sembra una cosa micidiale. Stefano Rigotti, e la dedica del tuo libro per gli abbonati ai Liberi Libri? Gli abbonati nuovi, nuovi, se no ragazzi non faccio altro che firmare a Liberi Libri, dopo che abbiamo fatto l'incontro dell'altra sera proprio qua, i nuovi abbonati avranno già le ho firmate perché ci sono state insomma 60 persone che si sono abbonate a Liberi Libri e a loro ho già fatto la dedica per il nuovo libro che faccio, qui oggi è tutto un piccolo spazio pubblicità, ragazzi il nuovo libro, stupenda la copertina dei miei amici di Liberi Libri, che ho messo al contrario, bel cazzone, la grande bugia verde, la grande bugia verde, la trovate sul mio sito e anche su quello di Liberi Libri o su Amazon e lo potete comprare perché esce la settimana prossima, quindi se lo comprate vi arriva subito a casa. Simone, che dici? Nicola, combatti? Sì, combatto. L'altra cosa stupenda è il titolo. Ieri, come sempre, il 31, c'è questa liturgia della come si chiama, della lezione del governatore della Banca d'Italia e si chiamano considerazioni finali, questa cosa fantastica, io sono andato tutta una vita a leggere le considerazioni finali, a vedere le considerazioni finali sempre là nel recinto dei giornalisti sfigati, invece in prima fila c'è l'establishment, adesso ci sono i ministri, no, politici di destra non c'è, c'è l'establishment, i consiglieri della minchia dello Stato, i grandi imprenditori, i grandi prenditori e poi c'è il governatore che legge le sue minchiate, lavorate! Io l'ho sempre pensato, sia a destra sia a sinistra, essendo un romano, di nascita, di scuola, di università, li conosco, sono là con queste cravattine di Hermès, in prima fila, con il governatore di tutti i lati, anche liberali, quello che vuoi, da Fazio a Draghi, a Panetta, l'attuale, che leggono queste straordinarie considerazioni. E poi io penso, ma tutta questa gente qua, tutte queste cravatte, tutti questi vestiti di cenci, tutti questi pranzi dal bolognese, oggi c'è un pezzo sul bolognese fantastico del Foglio, tutta questa gente qua, ma che cazzo fa nella vita? È tutta gente che è pagata da una minoranza di persone in Italia che lavora. Che lavora, anche loro lavorano tantissimo, ma non producono. Non producono, sono, come posso dire, sono quegli apparati straordinari dello Stato che fra 2 giorni andranno invitati come si chiama, dal Presidente della Repubblica del 2 giugno, e ora ci sono tutti anche i grillini, i leghisti, tutti là con queste loro cravatte. Ma chi cazzo ve li trova? I 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euro al mese? L'Italia produttiva, e questi fanno le lezioncine all'Italia produttiva. Fra 2 giorni il Presidente della Repubblica inviterà tutti al Quirinale per la festa del 2 giugno, tutto l'establishment. Ma chi lavora? Chi è che paga tutto questo ambaradan? Chi è che permette 1.000 miliardi di spesa pubblica? Quelli che non sono là, quelli che non sono invitati, quelli che stanno sui coglioni a Michele Serra, quelli che stanno sui coglioni a Gremellini, quelli che stanno sui coglioni alla Repubblica, quelli che stanno sui coglioni anche a questo governo che non li capisce. Quelli pagano gli stipendi di tutti quanti. E ieri Panetta, grande governatore della Banca d'Italia, dice: ci vogliono più immigrati, secondo la stampa. No, non dice questo, dice: ci vogliono. La stampa dice: stampa la lezione di Panetta, servono più immigrati. Dice una cosa che quelli che lavorano sanno benissimo, cioè che mancano persone e imprenditori, mancano lavoratori, e che questo governo è quello che ha fatto il numero maggiore di ingressi legali in Italia per lavoro. Ma devono essere di più, e ha ragione Panetta. E poi l'altra cosa che dice: quanta gente, quanti ragazzi se ne sono andati via, 525.000 se ne sono andati via, giovani. Eh sì, se ne sono andati via 525.000 giovani dall'Italia perché gli stipendi sono bassissimi e perché le tasse sono altissime. Non mi sembra complicato. Toc toc! Sapete chi viene in Italia? Sapete, porca di quella mignotta? Io vorrei un governatore della Banca d'Italia che dicesse le verità come questa, cioè che tanti giovani se ne vanno via all'estero perché in Italia non hanno le retribuzioni elevate. Per quale motivo tanti miliardari stanno arrivando in Italia? Per quale motivo in Italia arrivano migliaia di persone a vivono a Milano, a Roma e a Firenze, che hanno aumentato in maniera spropositata il valore delle case? Sapete perché? Perché gli hanno messo tasse zero. Cioè, in un paese in cui le tasse sono altissime, uno stipendio per un giovane che sta qua in Italia è bassissimo, perché il 50% del tuo stipendio se le magna lo Stato, e lo Stato poi dice: dobbiamo spendere di meno, dice ieri Panetta. Tutte cose sacrosante, sono perfettamente d'accordo con lui. Bisogna però poi alla fine trovare una quadra. Io che mi laureo tra 2 anni non so se rimarrò in Italia, viste condizioni, ricchi, bordo, tu fai bene ad andare dove ti pagano di più, dove hai maggiori soddisfazioni e dove puoi farti il culo e far sì che questo venga riconosciuto, né più né meno. Quindi io quando vedo questi governatori straordinari che sono là e che ci fanno la lezioncina, dico: fantastici, vi adoro. Siete lì a farsi la lezioncina, poi alla fine l'execution di queste lezioncine. Come facciamo a tagliare la spesa? Dove la tagliamo? Come facciamo ad incentivare più le imprese? Vi segnalo una cosa che i giornali oggi in maniera unanime hanno considerato straordinaria. Ed è la seguente cosa: chissà perché c'è il mondo di Palazzo Koch del governatore e poi tutti i ministri di questo governo che vanno in processione a Catania o a Palermo perché c'è la straordinaria fabbrica di STM. E quelli che non sanno pensano che STM sia una fabbrica di grandissima innovazione tecnologica, che fa i microprocessori, e oggi sui giornali c'è scritto che i microprocessori, l'Italia sarà un hub. Sono tutte cazzate. Fanno i microprocessori di base, quelli con minore tecnologia, quelli che valgono pochissimo in termini di valore aggiunto. E STM, vi siete chiesti perché in borsa non vale una ceppa e un'altra società che si chiama Nvidia? Non c'è bisogno del sottoscritto, c'è una società che in borsa si chiama Nvidia, senza la I. In America è cresciuta del 50.000% e vale migliaia di miliardi. E E questa società, Nvidia, fa microprocessori. Questa società è favolosa, non ha bisogno di aiuti pubblici, non chiede una lira a nessuno. I suoi imprenditori sono diventati i più ricchi del mondo. Fa processori per l'intelligenza artificiale. E poi c'è STM a Catania, società italo-francese, dove arrieri arrivano Urso e tutto e gli dicono: vi diamo 2 miliardi, 2 miliardi di contributi pubblici. Perché? Per fare dei processori che sono, come possiamo dire, i pannolini della tecnologia, cioè non valgono nulla. Allora, io voglio dire, tutti quanti oggi saranno contenti e voi siete contenti e per fortuna, ma è una cazzata, è una cazzata. Io adoro STM, straordinario, ma sono 2 miliardi vostri che vengono dati per una tecnologia che in tutto il resto del mondo non ha bisogno di contributi pubblici perché ha reso miliardari i proprietari. Quale sarà la differenza tra STM e Nvidia che guadagna miliardi? Qual è? Che una sta sul mercato e fa dei processori che tutti richiedono, l'altra invece fa dei processori che sono commodities, è come fare il sale, è come fare purtroppo l'olio extravergine d'oliva, come faccio io, che non se li caga nessuno. Però ci mettiamo 2 miliardi e oggi finalmente tutti contenti di STM. Balle! Quello che serve questa zuppa di porro è per raccontarvi. Io non credete a me! Non credete. Voi andate. Digitate Nvidia e vedete qual è l'andamento in borsa di una società che fa processori. America è al Nasdaq. Poi andate a vedere STM, che è una società italo-francese a cui lo Stato ha appena dato 2 miliardi nostri, e guardate come è andata in borsa. Perché una c'ha bisogno di 2 miliardi di pubblici e l'altra invece dà miliardi e miliardi di utili ai propri azionisti? Qual è la differenza? Che una sta sul mercato ed è innovativa e l'altra soltanto grazie agli aiuti pubblici può campare. Questo va bene? Ma non lo so. Caso Toti. Sul caso Toti io la trovo un'altra cosa straordinaria. Oggi il Corriere della Sera fa un colonnino. Il colonnino è: la mattina conferma ai PM le pressioni. E questo è il fantastico Corriere della Sera, giustizialista e manettaro. Cosa è successo? Stamattina era uno dei commissari che si sarebbe dovuto, uno, scusatemi, dei rappresentanti del porto che ha dato la concessione di 30 anni al suo, diciamo, al famoso Spinelli. E secondo le intercettazioni che ho letto nell'ordinanza di accusa, questo signor Lamattina dice: non ho mai ricevuto pressioni da Toti, mi ha solo spiegato meglio il contesto, dopo una colazione che aveva fatto con Toti. Cioè la stessa accusa dice che Lamattina ha cambiato idea, ma non per le pressioni di Toti. Questo dice l'ordinanza. Poi oggi cosa vedo? Corriere della Sera, Lamattina conferma ai PM le pressioni. Intanto conferma una ceppa perché nell'ordinanza ha detto che le pressioni non le aveva avute. Allora vado a vedere che cosa cazzo scrive Guastella sul Corriere della Sera. Giornalista serissimo, per carità. Però Guastella scrive: il procuratore, cioè l'accusa, ha detto che la linea accusatoria non è stata smentita dalla mattina. Allora io mi chiedo, il procuratore fa il suo mestiere, fa le accuse, ma se tu titoli la mattina conferma ai PM le pressioni, fai un titolo sbagliato. Il PM conferma che la mattina non ha cambiato il loro punto di vista. Cioè abbiamo ribaltato la realtà, non sentiamo gli avvocati. Il verbale di la mattina, a differenza di tutti gli altri verbali, è secretato. Quindi il giornalista che ha parlato solo con l'accusa fa un titolo solo su quello che dice l'accusa, che peraltro è diverso da quello che l'accusa stessa aveva scritto nell'ordinanza. Siamo fottuti. Poi ci preoccupiamo dei Trump, preoccupiamoci delle cose di casa nostra. Peraltro noi siamo tutti contenti di spendere 2 miliardi per STM e invece siamo disperati perché non siamo disperati, dovremmo essere disperati perché 1,5 miliardi che avremmo dovuto discutere per fare la grande infrastruttura della diga foranea di Genova, quelli sì sono soldi pubblici. Per fare una diga servono dei soldi pubblici, per fare le infrastrutture servono soldi pubblici, per far andare avanti un'azienda in un mercato concorrenziale come quello dei microprocessori non servono un cazzo i contributi pubblici. Quindi noi, per i microprocessori che sono sul mercato, diamo i soldi degli italiani. Per la diga, che dovrebbero essere. Adam Smith nel 1776, nella Ricchezza delle Nazioni, diceva che le opere pubbliche devono essere finanziate dallo Stato, il più grande dei liberali. E noi invece per la diga facciamo appalti, contrappalti, regole e mettiamo tutti quanti in galera. Mentre voglio sapere le regole che noi abbiamo seguito per dare 2 miliardi a una società che si chiama STM, di cui tutti oggi i giornali sono contenti. Vabbè. Andiamo avanti, ce ne sono di altre. La lettera di Tarquinio. Tarquinio è candidato col PD e scrive una lettera al Fatto in cui ci spiega per quale motivo la NATO deve essere sciolta. Questo sta con la Schlein. Allora rompono i coglioni alla destra dicendo sono fascisti, sono strani in politica estera. Ma voi pensate che Tarquinio è uno dei capilista? Dei capilista del Partito Democratico. Questo rischia di battere Nardella sindaco di Firenze, perché che cosa vuole? Vuole che la NATO non è un'alleanza difensiva ed è bene scioglierla. Netanyahu è un signore della guerra e noi siamo suoi complici, Netanyahu, non complici di Hamas. Nel frattempo vi segnalo che ieri è stata presentata una proposta in 3 step per la pace come si chiama, in Palestina, e ovviamente i giornali ne parlano relativamente poco, perché questa è una pace che vogliono americani e israeliani, che porterebbe alla completa cessazione del fuoco se ridessero indietro gli ostaggi o i corpi degli ostaggi, che mi sembra il minimo sindacale dopo che un paese è stato aggredito e gli hanno preso dalle proprie case, dalle proprie letti 250 persone, violentandone una buona parte e uccidendone altrettante. Uno dice adesso facciamo la pace se mi ridate gli ostaggi, e oggi è una notiziola così en passant sui giornali. Nel frattempo la verità scopre l'acqua calda, ma sono ben contento che lo faccia, perché spiega che le diocesi, i vescovi e i parroci di tutta Italia stanno invitando a votare pro UE e per gli immigrati, i partiti per gli immigrati. Insomma, che i parroci siano di sinistra non è una grande novità. Voglio chiudere con un pezzo molto bello, secondo me, di Borgo Nuovo, perché dovete sapere che Saviano, se non invitate Saviano a casa vostra, siete dei fascisti. Io volevo organizzare un droga party a base di anfetamine, ma una volta che mi hanno detto che dovevo invitare per forza Saviano, e se no facevo la figura del fascista, ho annullato il droga party. Pare che nelle discoteche al Sesto Senso, al Divine Follie di Biceglie, invitano Saviano, perché sanno che se mai gli girano i coglioni a Saviano e dicono: ma come, non mi avete invitato al Divine Follie di Biceglie? Sostengono che poi diventa fascista. Ci sono dei rave party in cui non possono non invitare Saviano. Se Saviano non lo invitate, siete dei fascisti. E se lo invita qualcun altro che non siete voi, siete ugualmente fascisti, perché ci ha pensato qualcun altro a invitare Saviano che non siete stati voi. Se voi fate una prima al cinematografo e non invitate Saviano, siete dei fascisti. Se voi organizzate una cena di classe e non avete invitato Saviano, siete degli strafascisti. Se voi fate una, diciamo, una grande parrocchietta di antimafiosi e non invitate Saviano, siete dei fascisti. Saviano è come il prezzemolo, ci vuole ovunque. Ovunque. Quindi cosa succede? Che quando fanno una grande mostra del libro in Germania, queste cose che vi sto dicendo non sono un'invenzione, è quello che ho letto. Fanno una grande mostra del libro in Germania, l'Italia è ospite d'onore. Si chiede l'associazione degli editori, che è guidata da Cipolletta, un uomo non di sinistra, più che di sinistra, grande, diciamo, manager, ma iper di sinistra. Quindi Cipolletta, Associazione Italiana Editori, va da tutti gli editori italiani e dice: mi date per favore i nomi dei vostri, come si chiama, autori preferiti che volete portare in Germania. Gli mandano una lista dei nomi, fanno tutta la lista dei nomi, la mandano a Francoforte, e tra questi nomi tutte le vecchie case editrici in cui ha militato Saviano non fanno il suo nome. Quindi lui dà tutti i nomi, ma non c'è il nome di Saviano. Peraltro già alcuni l'avevano invitato per altri motivi, Saviano, in Germania. Allora, che cosa succede? Che Saviano, quando vede di non essere invitato, dice: il governo di destra, i fascisti che non mi hanno invitato al rave party, tutto il mondo che si scandalizza. L'altro giorno c'era un bellissimo tweet di Lodoli che diceva che è uno scrittore romano, non particolarmente, diciamo, conservatore, direi, che dice: oddio, non mi hanno mai invitato a Francoforte, che devo fare? Mi dispiacere anch'io, come lui tantissime altre persone, ovviamente non hanno invitato Francoforte, ma se non invitate Saviano siete fottuti. Io quando vedo su Sky quel cazzo di Sky di sinistra, vedo sempre gli audiolibri di Saviano. Quando mi sveglio la mattina, vedo i giornali, c'è sempre Saviano. Quando vado alle fiere del libro, c'è sempre Saviano. Quando vado nelle librerie italiane, c'è sempre Saviano. Ha cambiato più editori di quanto abbia cambiato io fidanzate quando ero single, quindi ne cambia uno alla settimana. L'ultimo editore gli ha detto: te pago pure, ti faccio pagare tutto lo staff per andare a Francoforte. Tutto questo avviene. Saviano, che tra l'altro è l'unico censurato nella storia dell'universo dalla RAI, con un programma nella RAI. Voi me lo dovete spiegare come sia possibile. Io sono censurato dalla RAI e c'ho un programma in RAI. Straordinario, Saviano! cosa fa? E dice giustamente Borgo Nuovo, dopo tutto questo personaggio, tutto questo trick e track, il commissario italiano che non aveva fatto un cazzo contro Saviano, invita Saviano fuori dopo due giorni, cioè Mazza. Grandissimo, grandissimo. Quindi Borgo Nuovo, che oggi è l'unico a scrivere questa roba qui. Allora, io adesso vorrei chiedere, e spero che il Quirinale, scrivete Quirinale, voi ci avete la rassegna stampa Quirinale o avete soltanto i vecchi giornali? Quirinale, io domani vorrei vedere chi è invitato dal Quirinale alla festa del 2 giugno. Quando è il 2 giugno? Domani. Il Quirinale fa una grande festa, io non sono stato invitato ovviamente, ma non sono un giornalista che conta. Voglio sapere, non sono stato mai invitato, voglio sapere il Quirinale che fa la festa del Quirinale. Quanti giornalisti di merda, quanti Borgo Nuovo, quanti Mario Giordano, quanti Porro, quanti di questi avrà invitato e quanti Saviano invitato? E poi voglio vedere un'altra cosa, voglio vedere, non so, alle manifestazioni dei libri dei prossimi 100 anni, agli strega dei 100 anni, quanti giornalisti, quanti scrittori non di sinistra dichiarata ci sono. Qualcuno dice, Mattia Feltri l'altro giorno, ma che si lamenta la destra sempre a parlare contro Scurati, contro Giordano, contro Paolo Giordano, contro... Io non dico questo, io dico, secondo voi, questo libro, che può essere opinabile, sono 12 scienziati che spiegano per quale motivo l'allarmismo climatico è esagerato, secondo voi, ma ve lo dico in anticipo, quante recensioni, quante trasmissioni, quanti intellettuali chic parleranno di questo libro, anche parlandone di merda, non ne parlerà nessuno. E io faccio una battaglia perché grazie alla zuppa, grazie a internet, non si deve piagnucolare, siamo più forti di loro. 50.000 copie della Repubblica ci fanno una pippa rispetto a voi e alla grandissima forza del digitale, alla grandissima forza dei social. Rompono i coglioni, dicono che i social sono urlanti, i social non vanno bene, TikTok fa schifo. Grazie a loro c'è una grande libertà di pensiero, non solo in Italia, in tutto il mondo. Quindi è vero quando Mattia Feltri dice non piagnucolate, ma non piagnucolate non già perché non abbiamo una proposta alternativa rispetto a quella della sinistra intellettuale, ma perché abbiamo strumenti alternativi fortissimi che fanno sì che a noi della festa del Quirinale, del libro di Francoforte, dello strega, non ce ne forte una ceppa. Anche perché obiettivamente molti di noi hanno dei bellissimi lavori e delle bellissime visibilità, ad esempio a Mediaset. Quindi insomma, diciamo così, fantastica l'idea di rivedersi il 12 e 13 luglio alla ripartenza. Venerdì 12 luglio, guardate, già ne ho parlato, sono andato come si chiama a Venezia questi giorni e c'ho un Pietrangelo Buttafuoco, a proposito di inutile che noi ci piangiamo addosso, presidente della Biennale con Beatrice Venezzi. Sarà un incontro tra Beatrice Venezzi e un'altra negletta dagli intellettuali, diciamo, che contano, la Beatrice Venezzi e Pietrangelo Buttafuoco al Petruzzelli venerdì 12, il giorno dopo poi ci sarà la zuppa di Porro la mattina con Cruciani, insomma, straordinario. Sì, Mayr Coast, voglio acquistare il libro, nelle librerie uscirà mai? Certo che esce in tutte le librerie, ovviamente anche quando uscivo con la Mondadori, con PM, usciva in tutte le librerie, bisognerà vedere in quale posizione sarà. Comunque la posizione migliore è quella della nostra zuppa. Noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it e buon fine settimana, e dal prossimo fine settimana questo vorrei che voi lo leggeste, gli strumenti per contestare quei soloni che vi spiegano che stiamo per morire. Ciao.